发明的机会机遇有加的多那个你们要你们要
Benedetta le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e in ora. Bene, allora ben trovati, ringraziamo sempre le suore, sorella dell'accoglienza, e per poter appunto ascoltare la parola del Signore. E ci baci della sua parola che appunto è, come dice il Salmo, è lampada ai tuoi passi e luce al tuo cammino. E quindi l'idea appunto è quella di poter ascoltare adesso la parola che tenterò di proporvi e poi faremo una pausa, una più o meno una mezz'oretta, e alle 11 celebriamo, è sempre qui. E celebriamo tutti insieme, sottolineo questa cosa, scusate ogni tanto ritorno su queste cose, tutti quanti celebriamo, io presiedo la celebrazione, ma celebro come voi, questo lo dico perché come sapete noi siamo stati sempre abituati a quel clericalismo che i preti celebrano e voi assistete, cioè, perché ai preti normalmente si dice ma padre ha celebrato messa, ma nessuno di voi dice l'un l'altro, ma tu hai celebrato? Non era detto così, però questo modo in cui siamo stati formati è naturalmente un modo da superare, perché quello in cui siamo formati è stato clericalismo, invece il senso più profondo è autentico, sono cattolico in quello che sto dicendo, non pensate che sia protestante, e forse sì, la cosa è che è la comunità cristiana presieduta che celebra, siamo, anzi, chi celebra, chi si rivolge al Padre è Gesù Cristo, e noi osiamo e possiamo rivolgerci a Dio Padre mossi dallo Spirito Santo per mezzo di Gesù, per cui l'unico vero sacerdote fino alla fine è Gesù. E noi che siamo corpo di Cristo, in Lui ci rivolgiamo a Dio Padre mossi dallo Spirito. E nella celebrazione eucaristica, tutti quanti noi celebriamo, io presiedo la celebrazione, ma ecco questa celebrazione di tutti noi. E, ecco, piccola parentesi, ma mi sembra importante ogni tanto sottolinearla per aiutarci a camminare in quella visione che il Vaticano II ci prospetta di chiesa non più gerarchica, cioè dove al capo c'è il Papa, poi ci sono i Vescovi, poi ci sono i preti, poi ci sono i diaconi e poi ci siete voi. Noi religiosi non sappiamo bene dove siamo, non si è chiarito, ma alla base siete voi. Fatti vostri che volete, cioè, no, avete voluto, fatti vostri. E invece in una visione di popolo di Dio, dove ciascuno ha il suo dono per l'utilità comune, quindi dove non è che non ci sono più differenze, ma le differenze non come confronto per dire uno è meglio dell'altro, ma le differenze come dono che ciascuno ha avuto per il bene degli altri. Per cui così come c'è una consacrazione religiosa, così come c'è una consacrazione presbiterale, così come c'è una consacrazione matrimoniale oppure di solitudine nel mondo, sempre c'è una consacrazione, no? Ciascuno nella sua via. E questo, naturalmente il Concilio è stato più di 50 anni fa, no? Cioè, però è interessante che un po' di anni fa, in occasione del 50esimo della fine del Concilio, nel 2015, i deoniani fecero una inchiesta nella Chiesa italiana per vedere come il Concilio è stato recepito, no, dalla Chiesa italiana a 50 anni. E le conclusioni furono che in Italia non c'è stata una parte di opposizione forte e violenta, come per esempio è stato in Francia, in Le Fervian, no? Che addirittura no, rifiutano il concilio, eccetera, eccetera. Allora, in Italia questo non c'è stato. In Italia si è fatto come se il concilio non fosse mai avvenuto. No? Cioè, in italiano siamo così, no? Però, cioè, per cui, cioè, ancora questo concilio è da assumere, da no, quello che il Papa ci invita, e che anche, per esempio, in questo cammino sulla sinodalità, al di là poi, non in certe chiesi un po' di più, in certe chiesi un po' di meno, però vuole dare un po' l'idea che si cammina insieme. Allora, questa introduzione, scusatemi, che mi sembra, mi sta a cuore, quindi quando posso la risottolineo, e invece oggi vorrei invitarvi, guardiamo già la Quaresima, guardiamo già mercoledì prossimo, mercoledì delle ceneri, e per cui volevo fermarmi un po' sul Vangelo che mercoledì ascolteremo, no? E che dà un po' inizio a questo tempo forte della Chiesa, dell'anno liturgico. Cioè noi appunto camminiamo nel tempo e nel tempo abbiamo bisogno di momenti in cui facciamo memoria in maniera più forte, no? Cioè, se da una parte la Pasqua del Signore, della sua morte e resurrezione, la celebriamo ogni domenica e nelle messe quotidiane la celebriamo ogni giorno, no? Si potrebbe dire, è così. E, però allo stesso tempo dall'inizio la comunità cristiana ha sentito il bisogno di ecco, fissare una volta l'anno la celebrazione della Pasqua, no? In particolare cercando di cogliere anche delle tracce storiche rispetto a quando Gesù è stato ucciso, no? E a proposito proprio della sua morte e risurrezione storica, no? Nella Pasqua più o meno sapete che gli studiosi studiando i calendari del tempo di Gesù e considerando che la Pasqua è una festa mobile legata al demilunio, legata, no? Ed è una festa mobile, che significa festa mobile? Che non cade per gli ebrei ancora oggi sempre di domenica, come per noi, no? Ma cade qualsiasi giorno della settimana. E allora noi abbiamo dai Vangeli che quell'anno la Pasqua era il sabato. E allora gli studiosi, studiando i calendari e vedendo in quali anni, no, più o meno, dato che Gesù nasce più o meno prima della morte di Erode, Erode il Grande. Erode muore nel 6-4 avanti Cristo, Gesù nasce prima. I Vangeli ci dicono, Luca ci dice che Gesù cominciò il suo ministero che aveva circa 30 anni, circa 30 anni. E allora, più o meno la data che si sono visti gli anni e l'anno che gli studiosi ci propongono come quello più probabile è il 30 dopo Cristo. Addirittura si indica il giorno, il 7 aprile del 30 dopo Cristo, in base ai calendari. Allora, quindi c'è un'indicazione storica più o meno della morte e risurrezione di Gesù. E allora la comunità cristiana da subito, nei primi anni, cominciò a celebrare in modo particolare, una volta l'anno, no, la Pasqua del Signore. L'altra cosa fondamentale è che la notte della veglia avvenivano i battesimi. I battesimi non erano tanti, no? La comunità di cristiani fino all'inizio del IV secolo, quando l'impero prima permise il cristianesimo, no? E poi il cristianesimo pian piano diventò religione ufficiale, i battesimi erano pochi, i cristiani sono stati minoranza, una piccola minoranza, e questi battesimi di persone adulte avvenivano la notte di Pasqua. C'era tutto un cammino, come sappiamo, di alcuni anni di formazione, il catecumenato, dove un uomo, una donna che aveva conosciuto dei cristiani e che si era avvicinato e aveva deciso, conoscendo loro e tramite loro cominciando a conoscere Gesù, nei racconti delle comunità cristiane, nella Bibbia che si andava formando, e a un certo punto, facendo un cammino, ecco, si preparava dopo alcuni anni alla notte di Pasqua. Ed è interessante per me, in questi anni viaggiando per quelle terre, e vedere questi antichi battisteri, cioè che in alcuni luoghi erano proprio, come anche da noi in Italia qualcosa è rimasto, no? Cioè dove erano dei luoghi, degli edifici a parte, cioè non era la chiesa e poi, no, il ponte battesimale, che già va bene, se non, no, erano proprio edifici a parte, cioè c'era l'aula liturgica dove si celebrava l'Eucaristia e c'erano degli edifici a parte dove, pensate, c'erano proprio queste vasche battesimali, a volte a forma di croce, dove c'erano degli scalini, dove il catecumeno scendeva, lì l'episcopo o il presbitero, come dire, no, battezzava, e tra l'altro le donne erano accompagnate da diaconesse, e questo è interessante, no? Gli uomini da diacono, perché ci si svestiva completamente, no? Ci si veniva immersi e uscendo riceveva la veste bianca. Quella vestina piccolina che viene, no, messa lì per i bambini, era proprio una veste che si prendeva, e poi la comunità cristiana attendeva fuori dal battistero, accoglieva nella gioia, no, il nuovo cristiano, no, la nuova cristiana, e insieme si andava a celebrare l'Eucaristia. Quindi, vedete, era tutto un rito importante, no, che sottolineava quello di diventare cristiani. Questo dico, no, come dire, allora, pensate, era, diventare cristiani era una scelta forte, tra l'altro forte in un contesto di maggioranza non cristiana, di tanti culti, no? E noi non siamo abituati, no? Perché da noi è ancora più o meno, no? Anche se la comunità cristiana è sempre più piccola, però un certo cristianesimo diffuso, no? Noi non siamo, viaggiando per quelle terre dove i cristiani sono pochi, pensate che in Terra Santa, Israele e Palestina, i cristiani sono meno del 2%. E una volta, accompagnando un gruppo, avevamo incontrato questo gesuita israeliano, ebreo, che si chiama David, e come si può chiamare un gesuita ebreo se non David, David Neuhaus, e lui, parlando, perché lui aveva accompagnato negli anni gli cittadini da noi, molti immigrati che vanno a lavorare, fra questi immigrati sono i filippini, molti di loro sono cattolici, no? E allora in questo centro lui accompagnava, no? Cioè, questo, i bambini filippini, e questi bambini vanno a scuola, nelle scuole ebraiche, e nelle scuole ebraiche non vedi una croce, no? E nelle scuole ebraiche non c'è il Natale. C'è la festa di Kamka, festa delle luci, ma non è Natale. Non c'è la Pasqua di Gesù Cristo, c'è la Pasqua dell'uscita dall'Egitto, no? E allora lui diceva, la sfida è aiutare, far crescere i bambini delle nostre comunità e cristianamente in contesti dove non c'è nessun riferimento cristiano. Allora una signora del gruppo si venne proprio, dice, ma è terribile, dice, no, è sfidante, è la nostra realtà, è la nostra realtà, no? Allora, Questo lo dico perché essere cristiani diventava una scelta grossa, una scelta grossa. Noi questo lo stiamo comprendendo un po' di più perché sempre più siamo in contesti dove non, essere cristiano non significa un privilegio e non significa essere maggioranza, no? E, però ecco, è ricordare che, come diceva Tertulliano, che uomini si nasce, cristiani si diventa. Uomini si nasce, cristiani si diventa. E voi lo sapete, voi poi ai figli, no? Cioè anche voi suore che avete accompagnato negli anni tanti bambini e tanti bambini, che non è detto che bambini e ragazzi che hanno fatto le scuole dalle suore diventino poi cristiani. No? Ci sono tanti che li avete voluto bene lo stesso, li avete li amate lo stesso, no? Ma poi che loro scelgano di essere cristiani o no, non dipende da noi, non dipende dall'educazione cattolica che hanno avuto, non dipende da se i genitori si hanno tentato di essere buoni cattolici, eccetera, perché è una scelta che ciascuno fa nel suo cuore. La fede non si trasmette come, no, qualcosa, la si offre, la si testimonia e si lascia che ciascuno possa scegliere. Allora, questo, tutta questa introduzione che sto facendo mi serve per arrivare al punto che cos'è la nostra Pasqua che ci abbiamo davanti, speriamo grazie a Dio di no, poter andare avanti e celebrarla tra un po', e riassumere il nostro battesimo. Cos'è stato il nostro battesimo? No, penso che tutti noi siamo stati battezzati da bambini, quindi non possiamo ricordare il giorno in cui siamo stati battezzati. E il battesimo è l'essere, no, stati inseriti in Cristo, è l'essere stati consacrati, no, strappati alla logica della morte per appartenere alla vita. Ci è stato donato. Noi che siamo stati battezzati da bambini non l'abbiamo voluto, non l'abbiamo voluto, l'hanno voluto i nostri genitori che ci hanno voluto donare questa cosa, ma il dono poi, e se siamo qui oggi, è perché l'abbiamo assunto, l'abbiamo voluto a un certo punto della nostra vita, quando diventando più responsabili, eccetera, abbiamo detto questo dono che mi è stato dato è mio, lo assumo io. Ora, sappiamo che le relazioni non sono mai scontate, no? Cioè non basta dirlo una volta. No, penso nel matrimonio, ma anche nella vita religiosa, eccetera, che mica che una volta tu hai fatto i voti e poi... è una battaglia continua, perché gli idoli, che mica te ne stanno buoni, gli idoli che vogliono prendere il nostro cuore ci combattono sempre. E così anche voi sapete che l'avere in qualche modo, come dire, stretto alleanza con un'altra persona nell'amore è chimica. Dice no, vabbè, l'ho fatto 20 anni fa, così, no, uno l'ha fatto e poi la vita va così, no? Che tra l'altro è la problematica anche del problemi nostri a proposito anche del matrimonio e della fine dei matrimoni, perché dato che noi cattolici pensiamo che uno ha firmato e basta, no, hai firmato, sei sposato, hai firmato, ma come se tutto fosse un atto giuridico, no? Certo, le cose aiutano, ma l'amore non si gioca solo sulle leggi giuridiche e sulle firme. L'amore è qualcosa che deve essere rinnovato, custodito, voluto, scelto, come anche la nostra sequela di Cristo, che mica solo una volta, no? Mi sono messo addosso, no, la croce, dopo, no, no. Ricordate, io lo dico spesso, soprattutto quando poi sto anche con vescovi, preti, mi piace. Ricordo, no, che quando prima dello scoppio della guerra in Siria ero stato da Paolo D'Allosio, un gesuita che ormai si pensa morto, no, purtroppo, e lì a Marmusa, in questo antico monastero in Siria che ancora c'è, dove c'è ancora una sua comunità, e in questo antico monastero che lui aveva restaurato del 1000, bello, molto bello, e nella chiesa mi ricordo benissimo che c'era questo affresco del 1000 del giudizio universale. E la cosa che mi colpiva, e ti dico sempre, è che dalla parte dei beati, dei, no, quelli a cui il Signore dice venite, benedetti dal Padre, c'erano vescovi, preti, monaci e monache, popolo di Dio. Dalla parte dei dannati c'erano vescovi, preti, monaci e monache, popolo di Dio. Io non, e ve lo dico poi ai vescovi, io non so se oggi si avrebbe il coraggio di dipingere una cosa del genere. Non avremmo il coraggio. Quello che loro, con molta più verità, dipingevano. Cioè, come dire, si può essere vescovi, ma non si è detto che ancora uno sia discepolo di Gesù e che Gesù alla fine lo riconosca. Si può essere religiosi e non è detto che uno alla fine il Signore lo riconoscerà. Vale per tutti. Allora c'è bisogno, una volta l'anno, di dire tu a chi appartieni? A chi hai dato il tuo cuore? Agli idoli o al Signore Gesù? Agli idoli che sono sempre gli stessi, no? Al potere, all'avere, all'apparire, al proprio io. O al Signore Gesù? E allora questa domanda, che è una domanda fondamentale, ha bisogno di tempo per pensarci. Ha bisogno di tempo per pensarci. E allora io leggo così la Quaresima. Quaresima è questo tempo in cui la Chiesa ci dice, momento, no, questo periodo, per quello che vuoi, no, cerca di fare più attenzione al tuo cuore, no, per poter arrivare la notte di Pasqua nell'annuncio del mistero di Dio che si è dato a noi completamente nella morte e resurrezione di Cristo, a voler dire Signore, io nonostante il mio peccato a te voglio appartenere. E quando saremo invitati a dire questo? Quando nella notte di Pasqua, nella veglia, ci verrà detto di rinnovare la nostra fede. Pensate, noi diremo ancora una volta in prima persona quello che quando siamo stati battezzati hanno detto i nostri genitori per noi. Il padrino, mi ricordate nel battesimo, a un certo punto il presbitero domanda ai genitori, no, rinunciate a Satana per vivere? No, rinuncio. Rinunciate alle sue seduzioni? Credete in Dio Padre Onnipotente? No, credo. Allora lì nel battesimo sono stati i nostri genitori che l'hanno detto per noi. No? Da un po' di anni siamo noi che lo stiamo dicendo in prima persona, però dobbiamo continuare a dirlo, perché la lotta non è finita. La lotta non è finita. Perché c'è una guerra continua, noi speriamo che le guerre vicine e lontane terminino. Ce lo auguriamo e veramente preghiamo per questo, e allo stesso tempo sappiamo che c'è una guerra che non terminerà se non con la nostra morte. Qual è? La guerra del nostro cuore. Quella non si va mai in pensione da questa guerra. Non si va mai in pensione. Ricordate quel detto dei padri che un santo monaco sta per morire, sta sul letto, sta. E i discepoli, no, stanno vicino, e un discepolo particolarmente pio gli dice, Abba, anche se sei nelle sofferenze, gioisci, perché tra poco il Signore ti darà il premio di così tante fatiche. E lui con le poche forze che ha, lo caccia, basta, basta, dice, perché fino a che si vive bisogna lottare. cui non pensiamo di andare in pensione a un certo punto dalla lotta interiore. Allora ecco, no, quindi la Quaresima è questo tempo in cui in prospettiva di vivere il rinnovo del nostro battesimo, della nostra appartenenza al Signore, e cui noi siamo invitati a riassumere, ritrovare, no, il senso della nostra lotta. Allora, in queste domeniche la Chiesa ci sta invitando, e anche oggi lo faremo, ad ascoltare questo parte del discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo, capitoli 5, 6, 7, è una lunga catechesi che Gesù fa ai suoi discepoli, anche a noi, ricordate, abbiamo ascoltato le beatitudini, e poi altri, siete il sale della terra, eccetera, eccetera. E, attenzione, questo lungo discorso che Gesù fa a noi, il cui centro è il Padre nostro, il centro di tutto questo discorso, cioè Gesù ci invita a, come ascolteremo anche oggi, a cose anche difficili, tipo amare i nostri nemici. E, però la parte qual è? Di chi ha scoperto un Dio Padre nostro. Un Dio Padre nostro. E se ci pensate, anche nel cammino di Israele, che noi vediamo nell'Antico Testamento, Israele arriverà al monoteismo pian piano. Israele non comprenderà subito che Dio è l'unico Dio. Israele comincerà a comprendere, come a conoscere questo mistero di Dio che l'ha tirato fuori dall'Egitto, però nella concezione antica ogni popolo aveva il suo Dio. Ogni popolo aveva il suo Dio. Tant'è che quando c'era una guerra tra popoli, quello che vinceva, come dire, il proprio Dio si era dimostrato più forte del Dio dell'altro. E ogni popolo aveva il suo Dio. Quindi più che un monoteismo si parla di un enoteismo, ciascuno ha il suo Dio. Pian piano Israele comprenderà che non ci sono gli altri dei, che gli altri dei sono opera delle mani dell'uomo, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, hanno bocche e non parlano, ma è l'unico Dio. Però attenzione, questo unico Dio, tra l'altro, lo comprenderanno quando saranno sconfitti. Cioè Israele sarà poi cancellato da Babilonia, e allora uno dice, allora il nostro Dio non c'è? No? Ma comprenderanno più profondamente, no, che c'è un solo Dio. E la cosa, attenzione, qual è ancora una conseguenza? Che se è l'unico Dio, allora è il Dio anche dei miei nemici. E questo mi piace di meno. E questo mi piace di meno. Perché i nostri nemici devono crepare, no? Che possano crepare, che possano, no? Eccetera. Ma se tu arrivi a dire che è l'unico Dio e ci siamo tutti figli, allora anche il mio nemico, col quale rimango nemico, è mio fratello. E dura questa cosa. Allora il centro del discorso del Signore è la rivelazione sempre più di questo Dio Padre nostro. Dio Padre nostro. E allora nel capitolo 6... E viene detto, Gesù ci dice, state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. Amen, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua destra, la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Versetto 16, e quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli uomini che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà. Vedete, questi versetti che ho letto sono attorno al Padre nostro, no? E ho saltato volutamente la preghiera centrale per fermarmi su questi versetti, no? È interessante perché tra l'altro Gesù che ci ha insegnato una sola preghiera, notate, no? Il nostro maestro ai discepoli di allora, come a noi discepoli di oggi, una preghiera c'è, cioè, una. E, però è interessante che Gesù, prima di dirci come pregare, è interessato a dirci come non pregare. Cioè la prima cosa è che non fate così. Poi dopo ci dirà come, ma prima ci dice non come, non come chi vuole apparire, chi lo fa per apparire. E padre Silvano Fausti, il Beata Memoria, lui diceva spesso nella sua predicazione che le tre idolatrie che ci combattono, che vogliono farci schiavi, sono quelle dell'avere, del vivere per avere, della vita e del potere. E attenzione anche qui, sappiamo che questa idolatria del potere non è solo per quelli che io quando vado a camminare a lungomare passo davanti alla regione, davanti a, no, poi sapete un po' delle vicende che sono lì, no? Perché il potere, come dire, no, nelle parrocchie, quando il parroco chiede a una signora o un signore di dire, in genere più voi donne perché magari avete un'attenzione maggiore anche a fiori e che noi non abbiamo, e allora dice, signora per favore, Maria, Antonietta, eccetera, no, vi tagliela, e puoi occuparti tu dell'altare di Santa Rita? Allora alcune volte che succede? Che l'altare di Santa Rita diventa di vitangela, per cui un'altra signora sta portando, e tu, il parroco, a me ha detto, Questo per dire è come ci si attacca a tutto, no? Pur di avere potere, ci si attacca a tutto. E la terza idolatria è l'apparire. Questa facevo più fatica a capirla, no? Poi vivendo nella chiesa, l'ho capita. Vedendo personaggi che sono arrivati a essere. E che so, per certo, per altre vicende, che la loro, è quello che appare, no, la verità, non corrisponde. Non corrisponde. Hanno tanti followers, no? C'è così, tanti followers. Ma la loro verità non è quella che sembra. E c'è chi vive per costruire l'immagine di sé, che potere, che poi fa avere anche soldi, cioè quindi un po' di idolatrie, no, una un po' collegata all'altra, funziona. Allora è interessante che Gesù va proprio su questa, da prima, no? Non pregate, digiunate, non fate l'elemosina per farvi vedere. Interessante, no? Quindi preghiere nelle sinagoghe o nelle piazze corrispondono un po' alle nostre processioni, no? E dove a volte nelle processioni, no? È bello andare con questi vestiti, no? E proprio tutti quanti, in prima fila, eccetera, no? Per farsi vedere dalle persone, no? E Gesù dice: lo fai per farti vedere? Sei stato visto? A posto. Cioè, hai ricevuto quello che volevi. Sei stato visto? Ma non avrai più niente. Non avrai più niente. Allora, no, questa, sapete, no, per esempio anche tra i vescovi una tentazione sempre è quello nel loro agire, di stare sempre molto attenti nelle cose che fanno o che non fanno, quello che dice Roma, quello che dice Roma, no. Per cui lo fanno o non lo fanno, però non devono disturbare Roma. E io gli dico: ma siete liberi o no? Siete liberi o no? Lo fate per il Vangelo o solo per custodire che non si parli di male di voi a Roma? Perché se no, sai, si bruciano la carriera. Il carrierismo funziona dappertutto. E allora vedete, il Signore ci dice: non puntare all'apparenza. Attenzione, in tre dimensioni l'elemosina, la preghiera e il digiuno, che nella tradizione, vedete, l'elemosina è in qualche modo la relazione con l'altro, con gli altri. La preghiera, la relazione con Dio. Il digiuno, la relazione con le cose, il cibo, no? Per esempio. E poi sappiamo che il digiuno non è solo a volte, no, il cibo, ma anche verso la televisione, non so, altre cose, no? E allora la relazione con gli altri, la relazione con Dio, la relazione con i beni. Sono tre relazioni che nella tradizione ebraica sono state lette in maniera sapienziale attraverso una frase che dice: le tre colonne su cui il mondo sta. Cioè, il mondo sta su queste tre colonne. Cioè, come dire, la nostra esistenza sta su queste tre relazioni fondamentali, con Dio, con gli altri, con i beni. Potremmo aggiungerci anche con noi stessi, no? Ma sono le relazioni fondamentali. E allora, ecco, no? Quindi questo tempo per andare a vedere come stanno le nostre colonne, come sta il nostro edificio. Abbiamo visto purtroppo, no, la tragedia immane, non si sa quanti morti ci sono in Turchia e Siria, no? Non si sa, qualcuno parla di 100.000 e fino in fondo non si saprà mai perché poi di sotto le campagne. E sappiamo da quello che ci è stato detto che colpa è anche umana, perché tanti edifici sono stati costruiti, no? Non la colpa non solo dei palazzinari, ma anche dei politici che non hanno controllato, eccetera, eccetera, no? E allora, come dire, c'è bisogno di andare a vedere le nostre fondamenta di casa nostra, no? Perché ogni tanto ci sono i terremoti, no, ci sono i terremoti. Anche Gesù lo dice, no? Cioè, chi ascolta la mia parola e la vive è simile a un uomo che sta costruendo sulla roccia. E sappiamo che costruire sulla roccia, no, lo sanno meglio i costruttori, significa farsi un mazzo tanto, che è molto più facile costruire sulla sabbia, no? Cioè, che ci vuole costruire sulla sabbia? Però, esatto, però, quando poi viene, no? Il terremoto, cioè quella sulla roccia un po' di più dovrebbe reggere, no, si spera, cioè quella sulla sabbia, che spera. E vedete, anche in questi anni difficili che stiamo vivendo, il Paolo Pizzetti, gesuita, vescovo di Iskenderun, Alessandretta, no? Cioè questa città turca che è stata colpita dal terremoto, la cattedrale distrutta. Lui si è salvato perché era in Italia e allora e gli hanno detto: rimani in Italia, i cristiani, anche i gesuiti che sta lì, e lui sta facendo sensibilizzazione, interviste, no, eccetera. E in una che ascoltavo, lui diceva sempre: questi momenti di crisi sono occasione o tentazione. Tra l'altro riprende una frase di Fausti, no? Occasione o tentazione. Cioè, la crisi è sempre un momento che può essere o un'opportunità o una rovina. Perché nella crisi uno può lasciarsi andare, è peggio, e nella crisi uno può cogliere un'occasione che dice, vabbè, ma poi cos'è importante? Proprio in un tempo in cui si vede la fragilità, si vede ritornare all'importante, no? Ritornare alla priorità. Rispetto a una vita agitata di urgenza in urgenza, pensate tante volte la nostra vita va di urgenza in urgenza, no? E non riusciamo mai a dare priorità. Questo lo dico, ci sono tanti preti che non fanno niente la mattina e la sera, però ci sono tanti preti che lavorano anche tanto, bisogna dirlo, però alcune volte senza un criterio. Qua di là, no, cercare tante cose. E uno dice, ma una priorità? Cosa viene prima e cosa viene dopo? E fra l'altro lo scopo degli esercizi ignaziani, ricordate, è mettere ordine nella propria vita. Mettere ordine nella propria vita. Perché il disordine, no, dice, no, ma che faccio di male? La vita è disordinata. In cui fai tante cose, ma senza un criterio, cioè senza dire cos'è? Cos'è uno, cos'è due, cos'è tre, no? Ricordate c'è quella bella vignetta di Mafalda, Mafalda simpatica, che lei cammina per le strade di Buenos Aires e a un certo punto vede un tombino, no, aperto, c'è il tappo di là e ci sono degli operai che stanno lavorando dentro, no? Allora lei si avvicina, guarda gli operai che stanno sotto e gli dice, state lavorando alla risoluzione delle radici dei problemi del mondo? Allora l'operaio sale su, la guarda un po', dice, no, veramente, dice, una conduttura d'acqua si è rotta e io no, no, siamo a tutt'altro, e se ne va un po' arrabbiata dicendo, ecco, l'urgente viene sempre prima dell'importante, l'urgente viene sempre prima dell'importante. Allora credo che anche questo, lo sforzo non è lottare solo contro il male che riconosciamo male, ma anche con quel disordine, quell'agitazione che ci fa andare di urgenza in urgenza. Poi ci diciamo, no, ma questo sarebbe importante, no, questo sarebbe, però non lo viviamo. E poi noi nella vita dei giorni ci dobbiamo chiedere come mai siamo in crisi. Domandatelo. Tra l'altro qui c'è anche un'altra dimensione che forse dovremmo anche cogliere, no? La nostra finitudine. Non possiamo far tutto. Non possiamo far tutto. E poi possiamo far tutto accettando anche che col passare del tempo possiamo fare meno. Possiamo fare meno. Ma il Signore ci domanda di essere noi stessi e di dare quello che siamo, non quello che... Anche questa è una follia, è un'idolatria, è un veleno di morte. La nostra riflessione non deve essere solo verso le cose di male, chiaramente male, ma anche su queste dinamiche che esplicitamente non sembrano male, no? Ma che in realtà... pensate che negli esercizi spirituali, quando Ignazio, nel numero 63, invita l'esercitante a pregare, chiedendo a Dio la grazia di poter conoscere il proprio peccato, di avere una conoscenza intima del proprio peccato, Lui dice, fra le diverse cose in cui va a specificare, uno è conoscere la logica del mondo, la logica mondana. Logica mondana significa la logica di chi cerca di vivere attraverso la vita, il potere e l'apparenza. Quanto questa logica sempre più si sta. Un altro punto in cui lui specifica il peccato, qual è? Conoscere il disordine delle mie azioni. Il disordine delle mie azioni. Allora, io credo che questo sia un punto su cui siamo invitati a lavorare, no? Cioè, soprattutto in questo tempo quaresimale, e accogliere appunto nelle nostre relazioni, e nella nostra relazione con Dio, appunto nella preghiera personale e comunitaria, no? Cioè dove noi camminiamo insieme. Prima del Concilio Vaticano II nella Chiesa si parlava di preghiera pubblica e preghiera privata, e allora si diceva che la preghiera pubblica era quella che per esempio noi alle 11 faremo nell'Eucaristia, no? La preghiera privata era quella che tu ti facevi a casa tua da solo, no? Quella è preghiera privata, no? Questa è preghiera pubblica. Il Concilio ha ricordato che ogni preghiera, se è veramente preghiera, è preghiera sempre. Cioè anche la preghiera che tu vivi da solo è preghiera della Chiesa. Perché noi siamo in comunione sia quando stiamo qui insieme, sia quando, no, per tanti motivi, e non ultimo quando c'è stato, no, il lockdown, siamo costretti a stare lontani. Ma i cristiani si sentono sempre insieme. I veri eremiti cristiani, no, loro erano lontani da tutto per essere vicini a tutti, per essere in comunione con tutti. Mi ricordo anni fa un monaco italiano che ricordava una volta che era andato a trovare uno Starez. Gli Starez erano questi padri spirituali molto conosciuti, a cui tanta gente andava, in Romania. E lui andò a trovare, ancora nella Romania, di Ceaușescu, quindi no, pensate a questo terribile regime che c'era stato. E lui era andato a trovare questo qui sperduto nelle foreste rumene, e un uomo che incontrava 5 persone l'anno, era un eremita, non andava nessuno da lui. E lui va a trovarlo e cominciava da monaci a parlare sulla preghiera, su altre cose. A un certo punto questo monaco italiano gli chiede degli insegnamenti sulla preghiera pura, e lui gli dice, padre, gli dice, in questo tempo la preghiera pura non è possibile perché il popolo soffre. Che bello, no? Cioè questo dire, non posso pregare in maniera, se i miei fratelli e le mie sorelle stanno soffrendo. Allora ogni nostra preghiera, anche quello che facciamo a casa nostra, no, da soli, è preghiera in comunione. Sempre. Allora poter, per dire, in questo tempo poter cogliere, magari io mi inviterei, no? Cioè tutti noi, invito anche me, per quello che possiamo, a curare un po' di più la nostra preghiera, per quello che possiamo, dandoci degli obiettivi realistici, no? Cioè se uno dice pregherò 2 ore al giorno, non hai, no, ci riesco, se il primo giorno poi lasci perdere, ma ciascuno, no, rispetto a cogliere il proprio ritmo, la propria, riuscire a darsi un attimo di tempo, no? Cioè 10 minuti, ma magari se il sabato uno fosse un po' più tranquillo, 20 minuti, no? Cioè dove allora poter prendere le letture del giorno, oppure un salmo, no? Cioè per poter così mettersi davanti al mistero di Dio che parla nei nostri cuori, no? Potersi fermare con se stessi e con Dio, poter abitarsi, perché poi incontrando Dio ci incontriamo noi stessi, perché è un Dio per noi, è un Dio con noi, portando davanti a Dio quello che c'è nel nostro cuore. A volte uno dice no, ma in questo periodo sto arrabbiato, sto così, non riesco a pregare. No, uno porti la sua rabbia nella preghiera. Poter prendere i salmi dalla Bibbia, e anche se uno li comprende o non li comprende, poter leggerne uno al giorno o parte quando ci sono dei salmi più lunghi. Attenzione, dalla Bibbia e non solo dal breviario, dal libretto delle quattro settimane, perché come sapete i salmi che sono stati messi nel breviario sono stati censurati. Cioè censurati in che senso? Nel senso che quelle parti cosiddette imprecatorie, dove dice il Signore, no, posta Babilonia, cioè il Signore prendere i tuoi figli e schiacciarli contro la roccia. E allora si è detto no, questa parte qui non si possono far leggere alle suore, abbiamo detto noi preti, no? Cioè, perché le suore, no, sono... E allora sono state tagliate, no? E oggi molti dicono è stato sbagliato. Perché? Perché intanto nella Bibbia ci sono. Nella Bibbia ci sono. Ed è interessante che nella Bibbia c'è tutta l'esperienza umana, anche l'esperienza della rabbia. Che noi no, nascondiamo, no, perché il cattolico non deve mai arrabbiarsi. No. Ci arrabbiamo, anche questo lo mettiamo con Dio. Chiediamo che i nostri nemici possano crepare, Signore fa vendetta, e il Signore dice, ma tu dillo, poi la vendetta la faccio io come sono io, dice il Signore, però tu dillo, tranquillo, non ti preoccupare, no? E per cui è bello che il Signore ci permette, vuole che siamo noi stessi, con tutto quello che siamo, non con quello che vorremmo essere, e che tante volte non siamo, ma con tutto quello che siamo. Anche con le nostre rabbie, con le nostre piccolezze, con le nostre vergogne, no? Il Signore vuole incontrare noi in tutto, vuole incontrare noi in tutto. Allora poter dedicare, no, del tempo a una cura del nostro rapporto con Dio, del Dio con noi, che significa anche curare noi, regalarci del tempo. Regalarci il tempo. E l'altra cosa è anche il rapporto con gli altri, no? Che qui è simboleggiato dall'elemosina. Cioè intanto proprio perché pregando poi ogni giorno Padre nostro, noi crediamo in un Dio che appunto ci ha chiamati alla vita. Siamo suoi figli e quindi in qualche modo siamo in relazione tra di noi. Non è il Dio individualista, non è il Dio solo degli americani, no? Che a volte il Dio degli americani è il Dio loro. Il tipo che era sia americano, un po' di meno, no? Com'era come i romani, no? Chi era cittadino romano, allora, ma chi non era cittadino romano? Possa credere, no? Ci interessa, no? Dio di Gesù Cristo, che è stata anche la fatica di una parte di Israele, no? Cogliere che il loro Dio è il Dio di tutti. Allora dice, no, ma è nostro, no? Come Santo Giro. No, è di Grottelini, Santo Giro, per gli altri, no, ognuno, è Santo Giro, no. No. Questi sono i due, il paganesimo che non finirà mai, no? ma il nostro Dio è Dio di tutti, è Dio dei musulmani. È Dio dei musulmani. E il Dio, dovremmo pensiamo a quelle persone con cui ce l'abbiamo, è Dio nostro. Questo non significa che tra di noi non ci siano problemi, perché in quale famiglia non ci sono problemi tra fratelli e sorelle? E che bisogna lavorare, bisogna saltare, ci sono. Ma Dio è padre e madre di tutti. E allora in qualche modo anche qui, nella preghiera o in quello che è possibile, cioè portare i nostri fratelli e le nostre sorelle, in particolare quelli con cui c'è più fatica. Che non significa riuscire a superarla, no? Ma significa almeno portarla davanti a Dio. No. E dire: Signore, come siamo rovinati. Come i profeti, tante volte, no, i profeti assumendo la fatica di Israele dicevano: Signore, come siamo rovinati, come siamo messi male, come siamo, ci sono anch'io. E allo stesso tempo questa situazione te la presento, Signore, no? Perché tu possa salvarci. E quindi allora le relazioni, no? Cioè, che diventano poi nella preghiera, per quello che si può anche, no? Nella condivisione dei beni, l'elemosina. Ricordate che anche negli Atti degli Apostoli non c'è mai un'esaltazione della povertà per la povertà. Non c'è un valore della povertà per la povertà. No. C'è il valore, la cosa importante, è che nessun tuo fratello o tua sorella sia nel bisogno. I beni in sé sono dono di Dio. I beni non sono maledizione. Anche Francesco con la povertà era contestazione, no? Di una sua cultura, di una sua società, per tanti versi anche la nostra, dove, no, c'è pochi che hanno tutto e tanti che non hanno niente. E allora il valore qual è? Che il tuo fratello, la tua sorella, che è nel bisogno, no? possa vivere. E se tu puoi farlo condividendo i tuoi beni, stessi al tuo padre, con l'affamato. Allora l'attenzione all'altro che è nella preghiera e nella carità. Nella tradizione orientale cristiana si dice: se vuoi che la tua preghiera giunga a Dio, cioè sia autentica, vivi la carità. Perché se la preghiera non diventa poi concretezza, E l'ultimo anche proprio questo rapporto con le cose, no? Con le cose, che il digiuno oggi la Chiesa ce lo chiede soltanto, no, fra l'altro negli anni giusti, dopo un certo punto di anni non ce lo chiede più, solo due giorni l'anno, no? Cioè il mercoledì santo, il mercoledì delle ceneri, scusate, e il venerdì santo, no? Però ecco, poi ciascuno può pensarlo e può anche, non c'è un solo in questo modo, eccetera, eccetera. Però è un esercizio di preghiera, no? Cioè un esercizio nel quale io attraverso, ricordavo prima come il digiuno non è solo nel cibo, ma potrebbe essere anche in alcune dimensioni che sento importanti, no? Cioè nella mia vita, eccetera, eccetera. E che magari sento che mi prendono tanto, perché il rischio qual è? Che il rischio è che i beni che ci vengono dati in possesso arrivino a possederci. Non siamo noi, ricordate il giovane ricco, no? Il giovane ricco se ne andò triste perché il Signore gli aveva detto: prendi quello che hai, dallo ai poveri, vieni e seguimi. E lui che voleva cercare la vita, no? Non riesce a farlo perché ciò che possedeva lo possedeva. Ciò che possedeva lo possedeva. E allora anche qui ci può essere un esercizio, soprattutto in questo tempo, di poter esercitarsi in una relazione autentica, libera, che i beni non diventino lo scopo della nostra vita, che il possesso dei beni non diventino lo scopo, soprattutto che non vengano mai prima delle relazioni, no. Perché come sappiamo il momento della divisione dell'eredità è sempre un momento molto problematico, no? Perché lì si mette a prova quanto per i fratelli e le sorelle è importante custodire una relazione a costo anche di qualche sacrificio, no? O quanto invece è più importante avere che avere un fratello e una sorella. Questo è una cosa che sappiamo mette alla prova i cuori di tutti. No? Ecco, allora direi che più o meno questo volevo dirvi, e prendiamoci un po' di tempo e alle 11 possiamo